Ed è proprio ripartendo dagli anni 90 con la definizione dell'apprendimento permanente centrato anche, ma non solo, sulla cura sui, che il dibattito pedagogico ha restituito sia alla nozione di formazione che a quella di apprendimento degli adulti una nuova veste concettuale. Come abbiamo visto, mentre da un lato la formazione è divenuta fenomeno di massa, dall'altro si è attribuita una specifica attenzione all'apprendimento lifelong, che necessariamente comprende l'apprendimento degli adulti, o andragogico. L'andragogia è definita da Knowles come l'arte e la scienza orientate ad aiutare l'adulto ad apprendere e si compone di un corpus di conoscenze che riguardano specificatamente la formazione dei soggetti adulti, da andros, uomo, distinguendola dalla pedagogia che era per oggetto l'educazione del bambino. L'andragogia muove i suoi primi passi in esplicita opposizione a un modello pedagogico ereditato dalla modernità, che talvolta sembra manifestare pretese di autoreferenzialità nel pretendere di trasferire nel contesto dell'insegnamento rivolto agli adulti i metodi e le tecniche dell'educazione scolastica. Merito dell'andragogia è stato di riconoscere e considerare l'età adulta non come un punto d'arrivo, ma come un processo che si inscrive nel continuum della crescita del soggetto, dove è necessario tenere conto delle specificità che nell'apprendimento contraddistinguono il medesimo soggetto in rapporto ad analoghe esperienze che egli compie nelle diverse età della vita. Il concetto di andragogia è stato utilizzato per la prima volta nel 1833 da Kapp, insegnante tedesco, per supportare l'idea platonica secondo la quale gli adulti continuano ad imparare anche in età differenti da quella scolare. Egli usa il concetto di andragogia in alcuni articoli, nei quali sottolinea le metodologie che utilizzava nell'insegnare agli adulti delle classi serali rispetto alle classi diurne di adolescenti. Il concetto non ha avuto immediato successo, tanto che per quasi 100 anni, da quando è stato coniato da Kapp, esso non compare nel dibattito pedagogico, fino a quando, agli inizi del 1920, Rosenstock, uno scienziato sociale tedesco, ha rimarcato che i lavoratori adulti esigono di essere istruiti, formati con modalità diverse rispetto a quelle utilizzate per i bambini. Un richiamo che anche in questo caso non ha goduto di particolare fortuna. Tuttavia, è solamente con Knowles, nella metà degli anni 70 del secolo scorso, che il concetto di andragogia trova diffusione nell'ambito delle scienze della formazione, tra cui la pedagogia, riscuotendo nella comunità scientifica internazionale un significativo consenso. Knowles utilizza per la prima volta il concetto di andragogia nel 1968. In un articolo dal titolo Andragogy, not Pedagogy, dove la distinzione esplicita tra pedagogia e andragogia trova giustificazione non soltanto sul piano etimologico, ma nei differenti principi ai quali i due termini si ispirano e nelle pratiche che li caratterizzano. Affermazioni che l'autore ribadisce anche nel testo successivo Modern Practice of Adult Education, Andragogy versus Pedagogy, dove presenta per esteso il suo modello andragogico in opposizione a quello pedagogico e a cui segue 10 anni più tardi l'edizione riveduta e corretta del medesimo studio, col sottotitolo modificato in From Pedagogy to Andragogy. Nel volume Knowles illustra alcuni elementi cruciali che caratterizzano e distinguono il processo di apprendimento e insegnamento, pedagogico e andragogico. Elementi che fungono da spartiacque tra un apprendimento considerato in termini di prodotto, dove il sapere è considerato un output estraneo agli interessi e alle aspirazioni del discente, e un apprendimento considerato in termini di processo, dove il soggetto assume centralità. Argomenti che l'autore esplicita nel suo modello andragogico, sia per dimostrare la fondatezza di tale approccio sul piano epistemologico e delle pratiche, sia per rimarcare le principali differenze rispetto al tradizionale modello pedagogico. Possiamo a questo punto sintetizzare le sue tesi in 6 principali assunti. Il primo è quello che riguarda il bisogno di conoscere. Prima di intraprendere un percorso di apprendimento, gli adulti hanno bisogno di dare un senso e un significato preciso alle loro azioni e alle loro decisioni. Molto più del giovane e dell'adolescente, l'adulto ha bisogno di sapere immediatamente ciò che deve imparare e deve poter cogliere il legame tra i contenuti dell'apprendimento e l'uso che ne potrà fare nel proprio lavoro. A tal proposito, Knowles si accosta al progetto di risveglio di consapevolezza elaborato da Paulo Freire nella sua Pedagogia degli oppressi. Il secondo concetto è quello di sé. Nel bambino il concetto di sé si basa sulla dipendenza da altri, genitori, insegnanti, altri adulti, mentre nell'adulto è percepito come dimensione di indipendenza e di autonomia. Quando l'adulto si trova in una situazione dove non gli è consentito autogovernarsi, sperimenta una tensione tra quella situazione e il proprio concetto di sé, e di conseguenza la sua reazione tende a trasformarsi in una resistenza ad apprendere. Terzo concetto riguarda il ruolo dell'esperienza. Nella formazione dell'adulto, l'esperienza gioca un ruolo essenziale, perché è la principale risorsa per ogni apprendimento ancorato a problemi e situazioni percepite come significative, sul principio che il nuovo apprendimento deve trovare assimilazione con le precedenti esperienze. Knowles sostiene che in termini di background, stili di apprendimento, motivazione, bisogni, interessi e obiettivi, qualunque gruppo di adulti è più eterogeneo di quanto non lo sia un gruppo di giovani. Questo significa che in molti casi le principali risorse di apprendimento risiedono nei discenti stessi, piuttosto che nel formatore. Da qui l'enfasi sulle tecniche esperienziali, perché più capaci di far apprendere valorizzando l'esperienza dei discenti. Quarto principio andragogico è la disponibilità ad apprendere. Gli adulti sono disponibili ad apprendere ciò che hanno bisogno di sapere e di saper fare per far fronte a situazioni di vita. Per aumentare la disponibilità ad apprendere dei discenti, il formatore deve prospettare i collegamenti tra la propria disciplina e le dimensioni della competenza, in modo da sincronizzare le esperienze di apprendimento con i compiti didattici. Ogni fase della vita è collegata a delle precise esigenze di apprendimento. Le domande che si pongono i giovani sono sostanzialmente diverse e di diversa natura da quella che si pongono le persone mature. Ogni fase della vita, ogni progetto della vita richiede un apprendimento specifico ed è solo in quel momento che la persona si sente necessitata ad apprendere. Quinto principio è quello dell'orientamento verso l'apprendimento. Gli adulti sono motivati a investire energie nella misura in cui ritengono che questo potrà aiutarli ad assolvere più agevolmente i compiti, oppure ad affrontare meglio i problemi con i quali devono confrontarsi nella vita. Per questa ragione le esperienze di apprendimento devono essere organizzate intorno a compiti e a problemi vicini alla quotidianità. Nel testo di Knowles, che è una traduzione italiana, Quando l'adulto impara, pedagogia e andragogia, riguardo a questo punto Knowles fa alcuni esempi e parla del manuale operativo di utilizzo del computer. Potremmo parlare anche del manuale operativo di utilizzo di un'automobile, ad esempio, è indifferente. Il principio qual è? È che se noi riceviamo un'automobile, una macchina, qualsiasi, della quale dobbiamo imparare l'utilizzo, e assieme alla macchina riceviamo anche un manuale magari di 500 pagine, è molto improbabile che prima di utilizzare la macchina, il computer o salire in macchina ci mettiamo a leggere per intero quel manuale. Sarà molto più facile per noi, più economico e anche più intelligente utilizzare la macchina, fare esperienza utilizzando learning by doing, in questo caso il termine più appropriato, e poi in caso di problema o di difficoltà di utilizzo andare a consultare il manuale nella parte specifica di interesse. Ultimo punto è quello relativo alla motivazione. Secondo Knowles è un luogo comune ritenere che gli adulti siano motivati ad apprendere esclusivamente da fattori estrinseci, incentivi, premi, benefit, riconoscimenti da altre persone, cioè per scopi finalistici. I fattori motivazionali più potenti sono invece intrinseci e riguardano principalmente l'autostima, la qualità della vita, la soddisfazione personale, il senso del dovere, eccetera. Il modello andragogico è stato criticato da diversi studiosi per aver preso le distanze dai principi pedagogici in modo eccessivo e ingiustificato. Sebbene il riferimento diretto al fanciullo sia presente già nell'etimo del termine pedagogia, il fine di questa scienza resta pur sempre l'uomo integrale, quella persona, cioè, caratterizzata nella sua crescita da tappe successive e ininterrotte, e verso la quale l'ambiente è parte interagente di un unicum. Resta il fatto che gli studi di Knowles hanno avuto il merito di aver evidenziato aspetti di rilievo che nella realtà sono spesso sottovalutati. La moderna pedagogia ha superato da tempo la visione dualistica tra pedagogia e andragogia, riconoscendo che agli adulti non si può insegnare in modo del tutto analogo a come si insegna ai bambini e adolescenti. In aggiunta a ciò, formare gli adulti richiede la presenza di professionisti competenti sul piano progettuale, metodologico e valutativo. In questo modo l'andragogia ha avuto il merito di aver risvegliato l'attenzione della comunità pedagogica su questioni trascurate che viceversa meritano rilievo, perché contribuiscono in modo significativo a determinare il successo formativo. Le età della vita di un soggetto sono diverse, bambino, adolescente, adulto, ma il processo che conduce alla conquista di se stessi è unitario e riguarda il soggetto nella sua interezza e inscindibilità. Su queste premesse, tutte le conquiste sul piano teorico dovrebbero lavorare al servizio di questo processo, dove l'apprendimento termina di necessità con la fine della vita.